condussero Gesù dal sommo sacerdote. E là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: «Lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo». Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Gesù rispose: «Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» Tutti sentenziarono che era reo di morte. Allora cominciarono a sputargli continuamente addosso, a bendargli il volto, a caricarlo di botte e a dirgli: «Profetizza!» E i servi lo prendevano a ceffoni. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote, colei che vedeva Pietro che stava a scaldarsi, colei che lo guardava in faccia, e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò dicendo: «Non so, non capisco cosa dici». Poi uscì fuori verso l'ingresso, il vestibolo, e un gallo cantò. E la serva, che lo vedeva, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è uno di loro». Ma egli di nuovo continuava a negare più volte. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero!» Pensate che abbiamo sentito, testimoniavano il falso, e qui: «È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo». Ma egli cominciò a maledire se stesso: «Che Dio mi maledica!» E a giurare su Dio: «Non conosco questo individuo di cui parlate». E subito, per la terza volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che 2 volte il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai», e scoppiò in pianto. Stavo riflettendo prima di venire qui che è una giornata molto particolare questa, perché stamattina siamo stati con Paolo, che con la sua esperienza ci ha portati lì dove la parola ci vuole parlare, e oggi siamo con Pietro, che ci porta lì dove la parola si compie. Credo che questa chiesa sia proprio molto amata dal Signore, cioè è la chiesa di Pietro e di Paolo, quindi ci pensano loro a mettere le solite fondamenta anche nei momenti più difficili. Per cui meno male che non l'abbiamo fatto stamattina, ecco, sono molto contenta, non ero sicura. Invece poi Mi sono preparata a questo incontro questa volta, mentre stamattina con il quadro del Caravaggio di Paolo, e questa volta mi sono preparata perché tra poco devo fare gli esami e sto facendo storia e archeologia. E allora sono andata a studiarmi la necropoli vaticana e la storia della scoperta della tomba di Pietro, che è stata riscoperta, voi sapete, nel 1950, negli anni 50. E c'è un diario, cioè sembra di leggere Civiltà sepolte di Ceram, no? Quando racconta di come hanno scoperto la tomba di Tutankhamen, di come Champollion ha decifrato i geroglifici, cioè delle cose straordinarie. E questa tomba di Pietro, testimoniata da Eusebio di Cesarea, che diceva: possiamo mostrarvi i trofei degli apostoli Pietro e Paolo, che erano già presenti, ci sono altre testimonianze che dicono nel secondo secolo stavano lì, e hanno trovato questo luogo che Costantino ha ritagliato, come ha ritagliato il Santo Sepolcro, che custodiva con un muro molto, molto ben fatto, con un contenitore proprio cubico, conteneva la tomba di Pietro. E quando sono andati a scavare dentro questo cubicolo, hanno trovato, intanto hanno trovato diversi graffiti, un muro pieno di graffiti, ma tra i tanti trovati un graffito del muro rosso che era dietro la tomba di Pietro, testimoniato così dall'antichità, e su questo frammento di muro rosso c'è scritto Petros Eni, dove Eni è il diminutivo di Enesti, Pietro è qui. E non è un graffito tipo Pietro prega per me, oppure Benedetto Pietro, oppure no, questo è molto di più, cioè non è un'invocazione, questo è un pellegrino che è andato lì e stupito e sicuro e grato ha inciso sulla pietra: Pietro è qui. È molto di più, è molto di più. E poi dentro, al di là di questo muro rosso, hanno trovato questa urna cineraria, no? Con dentro delle ossa, avvolte in un drappo con quello che rimaneva di un drappo rosso, con dei residui anche d'oro. E erano questo mucchietto di ossa che hanno analizzato, sapete bene, no? E risalgono a un uomo del primo secolo, tra i 70 e i 60 anni, un uomo che ha faticato molto lungo la sua vita, si nota dalle ossa, un uomo, queste ossa erano intrise anche di una terra rossa, che è la terra che ricopriva il Colle Vaticano, quindi è stato sepolto sicuramente molto nell'antichità, proprio all'inizio. E di queste ossa, facendo l'analisi approfondita, mancano le ossa dei piedi, perché quando l'hanno tirato giù le hanno tagliate, lui crocifisso a testa in giù. Per cui è lì Pietro, Pietro è qui. E bisogna vedere come ci è arrivato a questo. Come ci è arrivato a questo? A dire Pietro è qui, no? A essere il fondamento della nostra Chiesa. Allora vediamo, fondamento della Chiesa è Cristo, per carità, però no, a essere comunque colui che ce lo porge ogni giorno. Allora, Pietro non ce la fa a lasciare il Signore. Abbiamo sentito che i discepoli si perdono nel buio del giardino del Getsemani, e dopo questo non verranno mai più nominati se non alla resurrezione. Per cui i discepoli finiscono così, neanche di Giuda sappiamo nulla. Pietro evidentemente scappa con gli altri, ma poi non ce la fa. Perché ritorna? Perché ha detto io non ti abbandonerò? Perché vuole rimanere fedele a questa parola che ha dato? Può essere. Perché si sente in dovere di? Può essere. O perché non riesce a rompere il legame col suo maestro? Sa di fatto che comunque Pietro ritorna indietro. Pietro era, almeno da quello che leggiamo nel Vangelo di Marco, ma anche negli altri Vangeli, Pietro sapeva chi era Gesù. Cioè la sua confessione a metà del Vangelo: tu sei il compimento di tutte le promesse di Dio. Una confessione che né la carne né il sangue hanno suggerito, no? Ma che viene da Dio stesso. Cioè fanno di Pietro colui che difficilmente poteva staccarsi da Gesù, cioè non poteva non tornare. Allora Pietro lo aveva seguito da lontano. Guardate che questo da lontano lo ritroveremo alla fine: le donne che guardano dove veniva deposto da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote. Allora, la casa del sommo sacerdote, che è a ridosso di San Pietro in Gallicantu, tra l'altro quando sono andata nel 2011 sono andata direttamente a fare le foto, ho fatto 12.600 foto a Gerusalemme, sono andata a cercare la casa di Caifa e sapevo che c'era lì vicino la scala che Gesù ha percorso quella notte dal cenacolo a Getsemani, ma non avevo ben capito dove era posizionata, per cui mi ero riproposta di andarla a cercare. Vado a fare queste foto alla casa del sacerdote, mentre cambio obiettivo mi giro e c'è questa scala che era proprio lì e non l'avevo vista, no? La vera scala santa, quella che Gesù e i discepoli hanno percorso quella notte. Vabbè, quindi abbiamo comunque le rovine della casa del sommo sacerdote, per cui possiamo ricostruire com'era. C'era un cortile interno chiamato Aulè, che è quello dove sta Pietro adesso. Pietro è nell'Aulè. Poi c'era un porticato, un vestibolo che permetteva di, come nelle case romane, anche a Pompei si può vedere, chiamato Proaulion, e poi c'è l'uscita fuori. Allora Pietro è qui, è di sotto, sopra in uno di questi piani stanno malmenando Gesù e gli stanno sputando addosso, e Pietro è sotto che cercava di scaldarsi con i servi. Quindi lo ha seguito fin dentro, da fuori è entrato nel Proaulion, è entrato nell'Aulè del sommo sacerdote, se ne stava seduto tra i servi. Qua c'è ancora il Salmo 1 che ritorna indirettamente: beato l'uomo che non siede in consiglio con gli empi. Scaldandosi al fuoco è tradotto qui, non è vero? In greco abbiamo scaldandosi alla luce. Noi stamattina abbiamo sentito che quando Paolo è sulla via di Damasco, una lux copiosa lo investe e sente la voce di Cristo. Qui Pietro cerca ancora quella luce e cerca di scaldarsi a una luce che non è più il Cristo. È una cosa molto strana che ci sia la parola fos qui, perché il greco ce l'ha la parola che dice fuoco. Non esiste in nessun testo contemporaneo ai Vangeli, neanche nella letteratura talmudica, non esiste che uno si scalda alla luce. Se ti scaldi, ti scaldi al fuoco. Abbiamo letto adesso, no, nel primo salmo: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ma voi immaginate quest'uomo che per 3 anni, 1 anno e mezzo, adesso non si sa più quanto Gesù abbia parlato, ma ha vissuto con lui tutti i giorni, ha sentito la sua parola, lampada per i miei passi è la tua parola, come poteva vivere adesso se non cercando quella luce? Questa è la prima, guardate, questa è la prima testimonianza di chi è Pietro. Pietro sta cercando la luce, scaldandosi a quella luce. Tra l'altro quel salmo lì è molto bello: lampada per i miei passi è la tua parola. Sapete che vuol dire? Nell'antichità, quando il maestro camminava con i suoi discepoli, il discepolo più piccolo portava in mano la lanterna e si chinava sulla strada davanti a tutti per far luce agli altri, in modo che non inciampassero lungo il percorso. Qui il servo è la parola. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Quindi Pietro è qui. Abbiamo sentito del processo di Gesù, della sua bella testimonianza. Testimoniavano il falso contro di lui, e lui, quando gli chiedono della sua identità, gli chiedono conto di chi è, lui risponde. Gesù durante la passione parla solo per testimoniare chi è. Risponde: è vero, io sono questo. I servi arrivano su quando sentono che i servi che stavano insieme a Pietro stanno su. Quindi noi immaginiamo, e malmenano Gesù insieme agli altri, immaginiamo Pietro che rimane lì sotto così. Che succede? Succede il processo a Pietro. Vi facevo notare questa mattina che è rovesciato rispetto a quello di Gesù, no? Con Gesù cominciano i molti, poi alcuni e poi l'unico. Con Pietro è al contrario, c'è prima una serva, poi alcuni e poi tutti. Evidentemente quelli che stavano sopra riscendono e si aggregano all'accusa. Mentre Pietro era giù, cato ente aulè nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote. E qua ci sono due participi consecutivi, uno dietro l'altro: vedente Pietro, guardantelo in faccia. Cioè, questa là è una, se c'è un participio, vuol dire che era una caratteristica distintiva di questa donna. Qual è la donna? È quella che guardava, è quella che squadrava, cioè è una qualcosa che la distingue dagli altri, quindi vuol dire un'insistenza anche, cioè una qualità particolare. Vede Pietro, questa donna che sta a scaldarsi, lo guarda in faccia, guardandolo in faccia, e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. E qui abbiamo il terzo rinnegamento della sequela, perché anche tu eri. Al capitolo 3 di Marco, quando Gesù chiama gli apostoli, chiamò a sé quelli che volle e li chiamò perché fossero con lui. Cioè, la qualità, il nome con cui si chiama il discepolo è colui che è con Gesù. Il discepolo non è quello che annuncia le parole di Gesù. Il discepolo è colui che è con Gesù. Quindi qua la donna chiede conto a Pietro della sua identità di discepolo, così come nel Sinedrio abbiamo sentito hanno chiesto conto dell'identità di Gesù. Ma egli negò dicendo: non so e non capisco che cosa dici. Questo non so e non capisco che cosa dici è un aoristo. Allora, cos'è l'aoristo in greco? Allora, mentre il presente indicativo in greco è come se si guardasse l'azione con la cinepresa, quindi che indica la continuità di un'azione, come se fosse un film, l'aoristo è scattare le fotografie, per cui cogli l'attimo. Lui qui sta dicendo nell'aoristo che negava, quindi è proprio: no, non lo conosco, via. Cioè, cercando di far cadere la cosa in un attimo, in una volta sola, senza dare importanza. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. Allora, sembra che Pietro sia lì solo per separarsi da Gesù. Tant'è vero che c'è anche un allontanamento fisico che diventa sempre più evidente. Prima lo segue fin dentro l'aulè, poi, dopo la prima accusa, va indietro nel proaulium e poi fuori. C'è proprio questa dinamica nell'aulè, nel proaulium e poi fuori. E un gallo cantò. La serva che lo vedeva, è sempre una caratteristica, quella che lo vedeva potrebbe essere il suo nome. Quindi neanche nell'atrio, nel vestibolo, Pietro è al sicuro, perché questa lo insegue. Ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Questa volta non c'è più l'aoristo, ma c'è l'imperfetto, cioè la cinepresa. Cioè vuol dire che questo negare è continuo. È come tu ti senti inseguito, ti senti che non sei convincente e cominci a ribadire, a cercare giustificazioni, a dare motivazioni per cui non sei uno di loro. È molto umiliante questa cosa. La seconda negazione ci fa notare che Pietro comincia ad annaspare. È indeciso, è pauroso, perché insiste. Poco dopo, i presenti, quindi tutti, guardate che siamo a specchio, eh? Gesù ha dato la sua bella testimonianza davanti al Sinedrio. Non ha negato chi era Pietro, al contrario, continua a negare la sua identità. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, testimoniamo nel falso contro di lui, è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Cioè la parlata lo tradiva sicuramente, è come un napoletano che viene qui, lo riconoscete subito. Ma egli cominciò, e questo è bruttissimo, in italiano hanno cercato di tradurlo senza farci scandalizzare, no? A imprecare e a giurare. Ma in realtà in greco è molto forte. Cominciò che Dio mi maledica, a maledire se stesso e a giurare su Dio che non conosceva questo individuo. Tra l'altro quest'uomo, questo individuo, qui è in una posizione tale per cui è proprio dispregiativo. Questo individuo, per dimostrare che lui non ha niente a che fare con questa persona, lo disprezza, questo individuo. Questa è la cosa peggiore, cioè Pietro, con un duplice riferimento a Dio, che Dio mi maledica e giuro su Dio, si allontana da Gesù. In nome di Dio si allontana da Gesù. Maledice se stesso, vuole essere separato da Dio, che Dio mi maledica, che è la fonte della vita. Se ha avuto mai avuto a che fare con Gesù, giura, chiama Dio a testimone, che è la fonte della verità, come testimone del fatto che non conosce quell'uomo. Pietro è lì, sembra essere lì, solo per separarsi da Gesù e da tutto ciò che gli ha dato. Non conosco questo individuo di cui parlate. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. Penso che questo sia il momento più basso, ancora più basso di Giuda. È ancora peggio, è ancora peggio. E qui, nel momento più basso, nel punto più notturno della vita di Pietro, raccontano gli autori che Pietro poi piangerà tutta la vita per questa notte. Ah, è bellissimo, no? Pietro piangerà tutta la vita per questa notte. Subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E che succede qui? Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: anemneste, o Petros. Si ricordò della parola. Allora, questo verbo ricordarsi c'è solo due volte in Marco, solo due. E in tutte e due le volte il soggetto, sapete chi è? Pietro. La prima volta ce l'abbiamo il lunedì di questa settimana, della settimana della Passione, quando vanno al Tempio e Pietro vede il fico seccato che Gesù il giorno prima aveva maledetto, no? E Pietro si ricordò, scrive Marco, di quello che aveva detto Gesù e lo chiama maestro, vedi, il fico che tu hai maledetto ieri si è seccato. E c'è adesso qui. Scrivono gli autori, e io sono d'accordissimo su questa cosa, che qui c'è un momento biografico di Marco, autobiografico di Marco, che Marco, secondo la tradizione più antica, e io ci credo, è stato il segretario di Pietro. No? Pietro lo chiama mio figlio nelle sue lettere, no? È andato nella casa di Giovanni detto Marco appena si è sentito liberato, no? Negli Atti degli Apostoli. E se Marco è il segretario di Pietro, qui noi abbiamo in qualche modo una sfumatura, possiamo intravedere che cosa era Pietro quando parlava ai suoi cristiani. Cioè Marco si ricorda che Pietro si ricordava. Quindi molto probabilmente quando Pietro parlava ai suoi cristiani, parlava così: mi ricordo che il maestro ci diceva, mi ricordo che andavamo, mi ricordo quando ha spezzato il pane, mi ricordo che ci diceva così, mi ricordo come si chinava sui poveri, mi ricordo che Pietro è colui che si ricorda. E Marco si ricorda che Pietro si ricorda. Che cosa succede in Pietro allora? Il ricordo della parola di Gesù che si compie e che rimane porta Pietro sulla via che riconduce a lui. Il punto da cui Pietro ritorna a Gesù è il ricordo di questa parola che Gesù ha detto e che si è compiuta. In questo Pietro fonda la Chiesa, su questa pietra fonderò la mia Chiesa. Il ricordo della parola che si compie e che rimane nel cuore. Cioè, Pietro ha fatto l'esperienza, guardate, questa è una cosa straordinaria, che nel punto più oscuro della sua vita, nel cuore, gli rimane la parola, tant'è vero che gli torna su come un rigurgito, una parola che si è compiuta e che rimane. Pietro abbandona Gesù per ultimo, in modo vergognoso, sì, ma con la sua parola nel cuore. Bellissimo. E sarà il primo, per questo, a essere oggetto dell'annuncio di Pasqua. Andate a dire ai discepoli e soprattutto a Pietro che io li precedo in Galilea. E scoppiò in pianto. Questi due verbi, epiballon e eklaien, si possono tradurre in modi diversi. Si potrebbe tradurre: e Pietro, gettandosi lontano da tutti, scoppiò in pianto, oppure si precipitò fuori, si gettò a terra e scoppiò in pianto, oppure cadendo dentro di sé, rattristandosi dentro di sé, si mise a piangere. Ecco, stamattina vi dicevo, Paolo ci ha condotto lì dove la parola vuole parlarci. Pietro ci riporta lì in una parola che rimane e che si compie. Credo che è il lavoro da fare oggi questo, no? Cioè riandiamo dentro di noi, gettiamoci fuori, gettiamoci a terra, entriamo in noi stessi, no? Ritroviamo dentro di noi quella parola che si compie e che rimane, no? Per ricominciare da lì, insieme a Pietro. Insieme a Pietro. Va bene, non vi do altro. Se volete, sarebbe bellissimo anche andate a vedere come sono raccontati questi rinnegamenti anche in Matteo, in Luca, lo sguardo di Gesù, questo entrare e uscire continuamente di cui ci parla Giovanni, no? Di Pietro. Molto, molto bello. Ecco, state con lui oggi e pregatelo, pregate questi due apostoli.